nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti di nuovo.
Buongiorno, buongiorno.
Alla lingua nostra, abbiamo già detto, la lingua che parliamo tutti i giorni. Danny Roseo sei tu.
Sono io, tu sei Sergio Savoia.
Eh sì, e oggi partiamo da una parola innocente, ma un po' troppo diffusa.
Va bene, poi vedremo quelle parole che usiamo per riempire i buchi del discorso. Quelle parole piccole piccole che se le lasci fare ti occupano tutta la frase.
Assolutamente, nello svizionario entreremo in una sala riunioni molto elvetica.
Sì?
Tra parole che sembrano italiane ma hanno fatto un bel giro tra latino, tedesco e verbali approvati all'unanimità.
E poi c'è Valentina Gerig, per fortuna nostra. Buongiorno Vale.
Buongiorno.
Allora tu ascolti, annoti, correggi, noi facciamo i brillanti. Tu per fortuna tieni in mano la matita rossa e il codice penale della grammatica.
Troppo gentili, troppo gentili. Oggi parleremo delle parole con le doppie, ovvero quelle che sembra ci siano delle doppie e non ci sono e viceversa.
Oh, mamma mia.
E parafrasando una canzone degli anni 90, per fortuna Vale c'è.
Sì.
Che era Silvio forse.
Forse era un altro.
La buonanima. Ok. Allora, meglio comportarsi bene comunque. Cominciamo appunto con una parola importante, anzi cominciamo con importante. La musica,
sì, molto funkeggiante e molto importante questo pezzo musicale.
Tu vedi la parola che scende lungo Main Street,
sì,
a New York, anni, vestito come un pimp degli anni, sì, 70. Non spieghiamo cosa vuol dire pimp in italiano.
No.
Allora, la parola nel mirino oggi,
sì,
in fondo è una parola tranquilla, rispettabile. È una parola che nessuno sospetterebbe mai di avere una doppia vita. Apro una parentesi: noi metà delle robe che diciamo è per mettere in imbarazzo Valentina.
Eh sì, assolutamente.
Questo deve essere chiaro.
Una parola con il conto in banca alle Cayman, insomma.
E la parola, l'abbiamo già detto, è importante.
Importante.
Cioè, non è che la parola è importante. La parola è due punti, aperte virgolette, importante.
Importante. Ma poveretta, cosa ha fatto di male questa parola qua?
No, niente.
No, per fortuna.
No, non ha fatto niente di male, anzi è una parola utilissima,
sì,
e vuol dire che ha rilievo, peso, valore, conseguenze. Pensate a questa cosa delle conseguenze, tenete la mente perché è importante. Fin qui tutto bene.
È importante.
È importante. Importante perché ha delle conseguenze.
Esatto. E da cosa deriva, Valentina? Ci puoi aiutare tu?
Allora, importante deriva dal latino importare, portare dentro, introdurre, arrecare. E infatti una cosa importante non è semplicemente una cosa grande, è una cosa che porta dentro di sé conseguenze, peso, effetti. Insomma, è una cosa che conta.
Quindi quando diciamo una nevicata importante, in teoria dovremmo intendere una nevicata che porta conseguenze, non solo una grossa nevicata.
Esatto.
Ah,
sì,
è così.
Negli ultimi anni invece importante ha cominciato a fare un lavoro eccessivo, è diventata la parola che usiamo tutti quando non troviamo un aggettivo migliore, quando non troviamo quell'aggettivo giusto.
Tipo?
Un esempio, un aumento importante, che cosa vuol dire? Cosa può voler dire? Vuol dire che è un grande aumento, che è un rapido aumento, che grande è rapido, oppure che è preoccupante, superiore al previsto, decisivo. Cioè, vedi quanta roba c'è dentro?
Sì. Oppure una presenza importante. Tu sei una presenza importante.
Grazie, anche tu. Lì, presenza importante può voler dire anche in questo caso molte cose, nemmeno tutte positive. Una presenza numerosa, per esempio, di una folla, una presenza importante. Una presenza autorevole. Danny Roseo è una presenza autorevole al microfono.
Sì.
Se lo usiamo appunto per una folla, vuol dire tante persone, una presenza importante. Ma noi diciamo importante senza sentire più il bisogno di specificare e siamo a posto così.
È un aggettivo besciamella, per dire così, insomma, copre tutto.
Copre tutto e nasconde la vaghezza, come spesso fa anche la besciamella, tra l'altro.
Sì,
non ti è venuto bene, metti sulla besciamella.
Sì, sì, sì.
Il problema non è usare importante è la parola che va benissimo, il problema è usarla quando invece servirebbe una parola più precisa.
Dicevamo una nevicata importante.
Una nevicata importante.
C'era una canzone, storia importante.
Era storia importante. Allora, bel esempio la nevicata.
Sì.
In italiano giornalistico si sente molto spesso questo tipo di uso, una nevicata importante. Un po' forse perché uno dire una grossa nevicata non sembra abbastanza giornalistico.
Sì.
Vuol dire abbondante, forte, estesa, pericolosa. Quale di queste?
Sì.
È importante perché ha bloccato il traffico?
Tanta roba. Non lo sappiamo. Poi ci sono anche altre formule, tipo un incendio importante.
E anche lì è un po' la stessa cosa della nevicata. Forse è meglio dire un incendio grave, vasto, no? che copre un'area molto, molto grande, non è molto importante, esteso appunto, difficile da domare, importante ormai è diventato troppo vago.
Incendio importante con esperienza pluriennale nel settore combustione.
E un CV di tutto rispetto.
Sì, però capisco, importante spesso serve a non scegliere, insomma, è più comodo così.
Sì signore, e questo succede molto nel linguaggio pubblico, anche nel linguaggio giornalistico, politica, comunicati, aziende, sport, cultura... Tutto diventa importante.
Sì, sport, anche in politica si dice, no? Una vittoria importante.
Sì, nel calcio è quasi obbligatoria, ma anche lì importante per quale motivo? Mm. Perché decisiva, perché sofferta, perché ottenuta contro una squadra forte, perché salva l'allenatore, perché evita la crisi.
Sì, una vittoria importante spesso significa abbiamo vinto e adesso devo dire qualcosa in conferenza stampa senza litigare con nessuno però.
Esatto, quindi usi questi aggettivi passepartout che ti permettono quella vaghezza.
Sì, di dire tutto e dire niente.
Le vaghe stelle dell'orsa in pratica in questo sì. caso. Allora, infatti importante è una parola comoda, molto comoda.
Sì, sì, sì.
È comoda come un divano... Di quelli di una volta, hai presente? Come si chiamano?
Quelli dove affondi dentro.
I Chamberlain, i Chatterley, non mi ricordo come si chiamano.
Non mi ricordo neanche io.
I Nightingale, no, quelli non sono.
Valentina ci aiuta, verifica.
Quei divani belli di pelle scura.
Che ti inglobano.
Non mi vengono.
No.
Allora, è una parola molto comoda perché dice qualcosa ma non troppo, dà peso ma non dà dettaglio, fa rumore ma non sempre porta informazione.
Sì.
E nel frattempo abbiamo trovato il divano?
No.
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 Prendiamo una frase classica. Abbiamo sì. registrato, una frase dal gergo, diciamo così, aziendale. Abbiamo sì. registrato una crescita importante.
Sì.
Bella, ma quanto? Del 2%, del 20%, in un mese, in 10 anni, rispetto a chi?
E poi crescita di che cosa? Fatturato, ascolti, muffa in cantina?
Esattamente. Crescita del debito, per esempio.
Sì.
Beh, di solito crescita ce lo mettono di che
sì,
cos'è.
Sì,
però
sì.
l'importante permette di dare un'immagine positiva senza veramente dire perché. La parola entra nel linguaggio promozionale proprio per la sua vaghezza e la sua, usiamo questo termine, polisemia, cioè ricchezza di significati.
Ah, interessante, polisemia.
Polisemia.
È come una moneta inflazionata.
E questo è il problema, Danny, vedo che i tuoi studi di economia vengono fuori.
Sì.
Se tutto è importante, niente lo è davvero.
Ecco.
Bisogna spendere più aggettivi sempre per ottenere lo stesso effetto.
Se tutto è importante, niente lo è davvero.
Aggiungo una cosa, importante funziona benissimo quando indica qualcosa che ha un peso reale. Una scelta importante per il futuro di una scuola, una sentenza importante, un passaggio importante nella vita di una persona. Qui sono esempi in cui non dà particolarmente fastidio perché vuol dire che comporta, come avevate già detto, delle conseguenze.
Mm-hmm, mm-hmm. Quindi sì, il rapporto tra la valutazione e le conseguenze di quella cosa che stai dicendo è il motivo per cui si usa la parola importante. Quindi il problema però nasce quando è importante, lo abbiamo già detto, sostituisce parole più concrete. Adesso, senza troppo ripetersi, potremmo fare il nostro gioco preferito?
Sì, quello delle sostituzioni.
E facciamolo.
Facciamolo. Allora io ti dico un traffico importante.
Traffico intenso.
Giusto.
Eh?
Sembra un quiz. Un investimento importante.
L'investimento cospicuo, rilevante, consistente. Oppure investimento da 3 milioni, ancora meglio.
Una ferita importante.
Grave, profonda, estesa. Importante e lì suona quasi da medico che vuole non spaventarci troppo.
Guardi, ho un taglio importante.
Traduzione, non guardi che si spaventa.
Non guardi, sì. Una differenza importante.
Una differenza importante può essere una differenza marcata, netta, significativa.
Quindi possiamo dire questa regola. Quando possiamo essere precisi, meglio essere precisi.
Sì, per esempio usate i numeri. Una crescita importante, no. Un investimento importante, un investimento di 3 milioni.
Di tot,
ecco.
Esatto.
Quando non possiamo invece essere precisi, scegliamo almeno un aggettivo che dica qualcosa. Importante è legittimo, ma non deve diventare il parcheggio delle parole che non abbiamo più voglia di cercare.
Mi piace questa immagine, una sorta di autosilo degli aggettivi pigri. Quindi, riassumendo, importante non è una brutta parola, è una parola consumata.
Esatto. E sappi che io ritengo che nella lingua italiana non ci sia una sola brutta parola. Ci sono parole che indicano cose brutte, ma le parole sono tutte belle.
Sì.
E come tutte le parole consumate, tu l'hai definita così, importante,
sì.
va fatta riposare ogni tanto. Va lasciata lì, a lavorare quando serve, quando è necessario. Quando una cosa conta, quando ha conseguenze, come diceva Valentina, quando pesa.
Pesa.
Thank you.
abbiamo detto importante, una parola comoda come il divano, e non ricordavi tu, Sergio, la marca di questo divano, il modello, insomma.
Sì, avevo in mente come doveva essere.
Chesterfield, no? Chesterfield. Ci suggerisce Vittorio che ci ascolta.
Sì.
E quindi... Chesterfield, però non solo Chesterfield in realtà.
Però c'è un altro divano?
Qua su Chesterfield
c'è anche Chamberlain, però effettivamente Chesterfield leggo che è il re indiscusso dei divani classici.
Quindi sarà quello più comodo.
Sarà lui.
Quelli con la pelle scura, con schienale e braccioli alla stessa altezza, imbottitura, capitone con bottoni, braccioli arrotondati, aria da club inglese, biblioteca privata, sigaro e... Non disturbatemi, sto leggendo l'Impero Britannico. Sì. Ecco, sì, è quello lì.
È un divano, mi viene da dire,
quello.
Importante.
Un divano importante.
Okay. Ma adesso la prossima rubrica è il bestiario, e quindi qui siamo alle parole tappo.
Le parole tappo. Oggi entriamo in una zona molto frequentata della lingua parlata. Le parole tappo, definizione mia, parole tappo.
Sì.
Me la sono inventata, sono quelle parole che mettiamo nel discorso per chiudere un buco. Cioè un buco, bisogna prendere tempo.
Sì.
Non mi viene quello
tipo
che devo dire.
Tipo sì.
O M anche.
M, sì.
Non riusciamo a dire subito quello che vogliamo dire o dare al pensiero, abbiamo bisogno di dare al pensiero quei 3 secondi di ossigeno che gli servono per non schiantarsi contro il muro.
Sì, quindi non parole proprio inutili, parole airbag.
E l'airbag infatti è utilissimo, sì. Solo che se si apre ogni 2 secondi è un problemino ed è meglio andare a farlo vedere.
Mi sento già chiamato in causa, ma fingo compostezza, guarda.
Le parole tappo sono ovunque, caro Danny, alcune sono classiche, cioè, diciamo, praticamente, in qualche modo, un po', tipo... Allora, comunque...
Cioè, praticamente diciamo che in qualche modo è un po' tipo così.
Perfetto.
È una frase compiuta.
È una frase compiuta. Hai appena prodotto una frase che potrebbe durare 7 secondi e non contenere nessuna informazione.
È talento però, e guarda che non tutti ce la fanno.
La gente che ha quel grosso talento lì spesso fa carriera in politica.
Sì, è vero, è vero.
Allora, non è è anche allenamento, non è solo talento, perché bisogna anche sapersi allenare. Le parole tappo servono a riempire uno spazio. In radio si sentono molto perché la radio non può permettersi il lusso di un silenzio prolungato. Cioè, non possiamo fare così. E pensare a quello che dobbiamo dire.
Esatto.
Se scrivi puoi fermarti, cancellare, tornare indietro. Se parli alla radio, quindi che è un mezzo di comunicazione verbale, bisogna attraversare il fiume mentre costruisci il ponte. Ti è piaciuta questa metafora?
Questa immagine è bellissima veramente. E a volte il ponte lo facciamo, come dicevamo, con ma spesso con cioè.
Sì, cioè, che è una parola utilissima che vorrebbe introdurre una spiegazione, no?
Sì.
Ho comprato una macchina molto veloce, cioè fa 200 all'ora in 3 secondi, mettiamo.
Sì.
O è un motoveicolo, cioè un veicolo a 2 ruote. Qui funziona, serve, introduce una spiegazione.
Sì, però c'è il cioè da atterraggio d'emergenza in qualche modo.
Io, cioè, non è che, cioè voglio dire, cioè. Ecco, questo utilizzo... Che
un
serve
tic, quasi un tic.
È un tic, sì, sostanzialmente. Non serve a nulla, non sta spiegando nulla, sta solo segnalando che il cervello è in coda al Gottardo.
Sì, e il pubblico vede i fari fermi nella galleria.
Poi c'è diciamo, un'altra parola interessante, perché in teoria indica un po' cautela.
Sì.
No?
Oppure come posso dire.
Diciamo però diciamo, è spettacolare di... perché ti dice, ti faccio un esempio.
Sì.
Diciamo che la situazione è migliorata. Sì. Com'è? Diciamo che la situazione è migliorata.
Diciamo chi?
È un po'
diciamo chi?
È un po' concessivo,
sì,
non sono sicuro di quello che sto dicendo, appunto non voglio essere assoluto, mi tengo un margine.
Insomma anche qui è una sorta di salvagente del prudente.
Sì, ma anche in questo caso se lo usi sempre diventa un tic.
Eccolo.
Diciamo che oggi parleremo diciamo di parole tappo. Ecco, questo utilizzo...
Ecco anche
un po' ossessivo... È quel cortocircuito cerebrale vero e proprio che fa sì che le parole non le trovi e nel frattempo devi buttare fuori qualcosa di produrre un suono e quindi stai chiedendo asilo politico alla vaghezza.
Diciamo è una specie di assicurazione casco totale del discorso.
Bella. Bella questa,
ti è piaciuta?
Sì, perché ti protegge da ogni responsabilità. Se dici questa scelta è sbagliata, ti esponi. Se dici... Diciamo che questa scelta forse non appare del tutto priva di criticità, oltre ad aver esercitato la nobile arte dell'eufemismo, ha introdotto tutto con questo diciamo davanti. No?
Sì, sono sicuro che...
Hai messo 3 materassi tra te e la realtà.
Vero. Uh-huh. E sono sicuro che anche Valentina conosce un paio di parole di questo tipo.
Allora, la mia preferita è praticamente, la uso anche spesso, devo ammettere. In origine significa dal punto di vista pratico, nei fatti, e va benissimo. La strada è chiusa, praticamente dobbiamo fare il giro da Claro.
Mm-hmm.
Qui ha senso, ma spesso lo usiamo quando vogliamo dare alla frase un'aria concreta, no? O anche solo per prendere tempo Oppure mi viene anche in mente, quasi un po' per sintetizzare, no? Mm-hmm. Se fai un discorso lungo, praticamente per arrivare al dunque, diciamo. Sì. Oppure per non farci accorgere di qualcosa.
Praticamente sì. Finito.
E qui stiamo introducendo un'altra funzione di praticamente. Sì. Praticamente finito, che di solito significa non ho neanche cominciato.
Esatto.
Perché praticamente è una frase che può essere utilizzata con un po' di sarcasmo per significare il contrario di quello che stai dicendo. Per esempio, praticamente gratis è una delle grandi bugie della civiltà.
Ah, sì.
C'è questo telefonino, mille franchi, quelli che te lo vogliono vendere. Sì. Questo 1000 franchi è praticamente gratis.
Sì.
No, sempre 1000 franchi.
È come dire quasi gratis, quasi gratis.
È praticamente, però quasi gratis non te la bevi, praticamente te la bevi.
Praticamente sei più ingannevole, diciamo.
Quindi praticamente, ma vale, e poi, so che sì, ha un'altra cartuccia.
E poi c'è una nemica giurata mia, soprattutto tra le parole, che è la parola attimino.
Questa è una parola piccola con una grande carriera, però. Sì. Attimino.
Ma capisco un po' il tuo fastidio, Vale, perché attimino è il diminutivo di attimo. Quindi un attimo, un piccolo attimo, un breve attimo, attimino. Quindi teoricamente dovrebbe indicare un tempo brevissimo, se non fosse che l'attimo è già un tempo brevissimo. Un attimo vuol dire, non è quantificabile, ma è la frazione di secondo, è veramente molto poco, è un pulviscolo temporale, il che di per sé è sbagliato, perché è sbagliato prendere l'atomo e dire un atomino, e noi prendiamo un attimo e diciamo un attimino. Questa non c'era sul copione, l'ho inventata adesso.
No, ma ti seguo ugualmente, praticamente ti seguo. Un attimino può durare da 3 secondi ad un cambio di legislatura.
Praticamente. Sì, la commissione della gestione si è presa un attimino per analizzare le proposte di implementazione della nuova legge sulla cassa malati, e l'attimino è durato 8 mesi.
Sì.
No, si è presa un attimino. Praticamente aspetto un attimino significa spesso mettiti comodo, ci guardo un attimino significa non so quando ma non volevo dirti di no, ne parliamo un attimino significa apriamo un tema che consumerà l'intero pomeriggio.
Sì, insomma, l'attimino è l'unità di misura elastica della convivenza civile.
E attenzione, attimino non serve solo a indicare il tempo, è qui che c'è l'evoluzione successiva, quella ancora, Valentina, è ancora più fastidiosa,
un plus,
no? Serve anche ad attenuare. Esempi: sono un attimino perplesso. Che cosa vuol dire?
È che sei furibondo, ma la mamma ti ha tirato su bene, insomma.
Più o meno.
Sei educato.
Esattamente. È un attimino complicato. Tu arrivi a casa la sera e dici, cos'è successo oggi che ho visto che stavi litigando col vicino? E tu rispondi, è un attimino complicato.
Sono un attimino nervoso.
Che significa che è un caos inenarrabile. Sei un attimino in ritardo significa ti aspettavamo da 40 minuti. Sì. Mi sembra un attimino caro, significa questo non è un preventivo, è un'estorsione legalizzata.
Sì.
Quindi tu arriva il preventivista, quello che ti arriva a casa per la cucina nuova, ti dice, questa qui va, con soli 37.000 franchi viene fuori una cosa, e tu gli dici, mi sembra un attimino caro.
Sì, ma tu l'hai definita parola tappo, ma è anche una parola cuscinetto, quindi.
Sì, ammorbidisce, riduce l'impatto. Beh, tu hai parlato di airbag.
Sì, sì.
Ti permette di dire una cosa dura senza lanciarla col mattone.
Esatto, tipo il tuo intervento è stato un attimino lungo.
Sì, che traduzione ha prosciugato la sala.
Esatto.
Degli svenuti sulle sedie.
Il risotto è un attimino salato.
Traduzione: possiamo usarlo per scongelare l'autostrada.
Il cane è un attimino vivace.
Traduzione: il tuo pitbull ha preso il controllo del quartiere. Quindi vedete come si può usare eufemisticamente.
Però è vero che possiamo anche un po' difendere le parole tappo, perché senza, nel parlato normale, sembreremmo tutti dei comunicate stampa o l'intelligenza artificiale.
È molto giusta questa cosa, non bisogna diventare fanatici della pulizia. Nel parlato le parole tappo sono naturali, aiutano il ritmo, danno tempo, creano contatto, riducono l'ostilità, hanno una funzione, altrimenti non esisterebbero, evidentemente.
Il problema è quando prendono troppo potere.
Come il pitbull vicino, se ogni frase ha 3 stampelle forse la frase non cammina, oppure non abbiamo ancora deciso cosa vogliamo dire, che tra l'altro, apro una parentesi, è una ottima premessa per parlare bene.
Sì.
Prima decidi che cosa vuoi dire.
Sì, questo dovrebbe essere la base.
Prima di dirlo, esattamente.
Giusto. Quindi il consiglio che possiamo dare è aboliamo, cioè diciamo praticamente attimino.
No, non aboliamo.
Non aboliamo.
Questo è il consiglio che diamo.
Non aboliamo,
ma usiamole quando servono, e ogni tanto ascoltiamoci. Se in 2 minuti diciamo 8 volte praticamente, forse non siamo pratici, siamo solo ripetitivi.
Sì, le parole tappo non sono il nemico, dunque, sono utili, ma se le usi troppo il discorso diventa una bottiglia chiusa.
E ci vuole qualcuno che faciliti il transito.
E praticamente un purgante linguistico.
È un tema ottimo per la consulenza.
Sì.
Okay? Però dopo ne parliamo.
Dopo, praticamente dopo. 076 321 1113 è il nostro numero per mandarci un messaggio, ma avete anche la possibilità di scriverci delle mail, linguanostra@rsi.ch. Cercheremo di rispondere a tutte le mail, ma ai messaggi poi riserviamo la parte finale di questa edizione di Lingua Nostra.
E adesso lo svizionario. Oggi entriamo in una zona molto svizzera, quella delle riunioni.
Le riunioni svizzere ovviamente sono precise, hanno un inizio, una fine, un verbale, una lista dei presenti, una lista degli assenti e poi una lista delle cose di cui si parlerà nella prossima riunione, dove si discuterà del verbale della riunione precedente.
Esatto, aggiungo una cosa anche qui, sì. È un po' la giornata dei parentesi oggi, nella lista dei presenti gli assenti non si chiamano più assenti ma scusati.
Scusati.
Cioè magari non si sono neanche scusati, ma sono scusati lo stesso. Sì. Allora, in quel mondo lì, nella Svizzera italiana, vivono due parole molto interessanti, gremio e trattanda.
Gremio io l'ho sempre sentito in frasi tipo il gremio competente deciderà, che già mette un certo freddo, non sai se arriverà una decisione o una diagnosi.
Comunque il gremio è sempre competente. Sì, il gremio da noi significa organo, consesso, comitato, commissione, vero. Gruppo incaricato di decidere o valutare qualche cosa.
Vero.
Una parola che nella Svizzera italiana circola abbastanza, soprattutto in ambito politico, amministrativo e associativo.
In Italia invece?
In Italia se dici gremio, molti ti guardano come se avessi appena chiesto il menù in latino.
Sì.
La parola esiste, però è rara, sì. È registrata nei dizionari come parola letteraria con il significato di grembo. Grembo, quello delle madri, no? Ha un bambino in grembo, ha un bimbo in grembo.
Sì.
Ecco, Treccani cita anche Ariosto, sono andato a vedermi cosa dice la Treccani di gremio, e cita quel bel cinto si levò di gremio.
Sì.
Quindi quella bella cintura si tolse dal grembo, dalla parte centrale del corpo, e siamo, cari ragazzi, alla metà del XV secolo.
Sì.
Con gremio siamo in territorio di lingua alta, poetica, antica, non proprio il gremio ha approvato il credito per il rifacimento del marciapiede. Insomma, non è
sì, quindi possiamo immaginare questo, in Italia gremio è Ariosto, da noi è la commissione edilizia.
In Italia gremio è Ariosto, da noi è fumo e niente Ariosto.
Niente Ariosto.
Allora, più o meno sì, quello che hai detto è più o meno giusto ed è bellissimo perché la parola ha una storia lunga. Alla base c'è il latino gremium, che significa proprio grembo, seno, parte interna. Da lì il tedesco ha preso in prestito tale e quale gremium, che si scrive con la G maiuscola perché è un sostantivo, sapete che i tedeschi ci tengono queste cose, vuol dire appunto comitato, organo, gruppo di persone che decide o consiglia. E nella Svizzera italiana, a contatto col tedesco amministrativo, gremio è un classico calco perché esisteva già una parola italiana riconoscibile, ci siamo arrivati.
Sì,
quindi
non è una parola inventata male, è una parola antica che ha fatto il giro largo.
Esatto, una parola italiana possibile, ma è usata in Svizzera con un significato che risente molto del tedesco gremium. Non è un errore se lo usiamo tra noi, però bisogna sapere che fuori dalla Svizzera può suonare strana, libresca o addirittura incomprensibile.
Però adesso mi viene un dubbio, se gremio viene da grembo, allora quando diciamo il gremio competente stiamo dicendo il grembo competente?
In un certo senso, ma eviterei di visualizzarlo troppo.
Peccato, perché la decisione è stata partorita dal gremio, ci suona bene, ha una sua coerenza.
È una metafora potente.
Sì.
Qui però entra in gioco una cosa curiosa. A Carasso, dove io abito, c'è un'edicola votiva con la scritta latina in gremio matris sedet sapientia patris, che vuol dire nel grembo della madre siede la sapienza del padre. In questo caso la madre ha nel suo grembo il bambin Gesù, che è la sapienza del padre. È una formula legata all'iconografia della Madonna col bambino, probabilmente nel caso dell'edicola votiva di Carasso è ispirata dal cartiglio riportato sull'affresco miracoloso della Madonna del Sangue nel Santario di Re in Val Vigezzo, provincia di Verbania.
Ok, quindi da una parte abbiamo il bambino in grembo alla madre, dall'altra il preventivo in grembo alla commissione.
La parabola della civiltà occidentale raccolta in una riga. Adesso sai cosa facciamo?
Saltiamo trattanda
che ve la ritrovate domani.
Sì.
Uguale. La riciclo uno a uno perché non c'è tempo e andiamo da Valentina.
Esattamente.
Oh, vale.
Eccomi, neanche la sigla.
Ma la sigla,
sì, mandiamo la sigla. Sigla, mica meritiamo
la matita rossa con Valentina Gerig.
Sì. Allora,
oggi cosa ci proponi?
Sì, oggi un po' di ripasso di ortografia, come dicevamo prima, perché ci sono delle parole in cui diamo per certo che ci siano delle consonanti doppie e invece non ci sono, e al contrario noi non le mettiamo e invece ci sono. Quindi possiamo anche ripetere insieme le parole e voi mi dite o diciamo insieme dove sorge il dubbio, no?
Mm-hmm.
Vado con gli esempi.
Sì.
Eccezionale.
No, una sola, una Z sola, questa la sappiamo perché ci hanno fatto il lavaggio del cervello a scuola.
Ecco, esatto, perché viene da eccezione, dimentichiamoci a Badantuono che ha fatto eccezionale. Veramente, addirittura con tre Z, forse, ma sì. Quello era un film.
Cioè quindi. Tutte le parole finiscono in zione, anche se la Z viene pronunciata sì. Forte, hanno sempre solo
infatti
una
adesso
Z.
Dico già che ci siamo, addizione, sottrazione.
Certo, azione, cosa, eccetera, esatto. Sempre solo una Z.
Invece colluttorio, che io ho detto senza volere già con due T, perché è veramente molto diffusa questa cosa di dire colluttorio e non colluttorio, perché in realtà ce n'ha solo una di
cioè,
T.
Cioè ha due L e una T.
Sì, ed è un errore diffusissimo proprio per questo, no?
Perché ormai la pronuncia va per una vero. Doppia L e una doppia T, perché si fa una sorta di assimilazione tra la,
sì,
la consonante
è proprio
forte.
Sembra proprio una doppia, sì. E ricordatevi che non c'è. Poi dappertutto, qui ci sono...
Beh, due P e tre T.
Esatto, non quattro T,
ma non in fila.
Esatto, la prima T non è doppia e invece poi ci sono due T doppie. Sì. Dopo.
Allora, poi, in tutta la lingua italiana non ci sono mai due T doppie dopo una R. Non esiste.
Impossibile.
No.
Esatto. Poi poliziotto, che vabbè, magari è abbastanza scontato perché deriva da polizia, però a quanto pare ho letto che l'errore di scrivere poliziotto con due Z e invece non con una sola è molto diffuso. Addizione e sottrazione l'abbiamo già detta. Altra parola, obiettivo, che appunto qui la buona notizia è che alla fine è tollerata anche la seconda versione con due B e due T, ovviamente, perché la B lasciata da sola, che sarebbe la forma più corretta, è quella più giusta, però ormai è tollerata e anche la versione con due B ormai sì. si trova ovunque, insomma.
Anche perché in certi italiani d'Italia vengono pronunciate le due B, obiettivo,
esatto,
così
esatto.
Come carabiniere, cioè, che però non c'è
e infine, una sola. Esatto. E infine, soprattutto, qui invece ci sono ben due doppie in totale, cioè praticamente ci sono le due T soprattutto, quindi due T prima e due T alla fine.
E questo è una traccia di quello che si chiama raddoppiamento fonosintattico.
Ecco. Sì.
Come vado a casa, sì, per esempio, nell'italiano standard, richiede una doppia C tra A e casa, che è un raddoppiamento.
Molti doppiatori di film usano il raddoppio sintattico in
sì.
Questo caso.
Sì.
No? Perché aiuta nella fluidità del
ma poi è caratteristico del toscano, sì, e quindi sì. L'italiano lo ha ereditato dal toscano, sì. Quindi ci sta che si usi. E nelle parole che poi vengono composte in grafia e scritte singolarmente, come una parola sola, questa doppia T, questo raddoppiamento sintattico, viene scritto.
Sapete cosa dico a voi due, Valentina e Sergio? Vi riporto le parole di Barbara. Siete preparati, simpatici e versatili. Stiamo allenando gli ascoltatori
grazie.
Ad usare
grazie.
Aggettivi.
Ma poteva dire siete importanti. E invece ha detto,
invece detto così.
Grazie,
grazie,
grazie, grazie.
Buona continuazione d'ascolto da Sergio Savoia, Valentina Gherig e Danny Rauseo.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.